In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono per metterlo alla prova. Domandavano a Gesù se è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiata il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro. L'argomento del matrimonio ha delle forti risonanze in ciascuno di noi, perché entra a far parte della storia della nostra persona. Perché come c'è una storia della realtà fisica e il volto ne porta le tracce, così c'è anche una storia della nostra libertà. La storia nel seguire ciò che la nostra intelligenza ha conosciuto e aderire a ciò che abbiamo conosciuto come realtà buona per noi, e quindi la libertà come adesione a ciò che è bello, a ciò che è buono. Nella vita di ciascuno di noi è ben fisso il primo amore, il momento in cui nella nostra vita c'è esplosa come la realtà interna, unica, personale di questo mondo degli affetti, che ci ha fatto scoprire la interiorità e ciò che è proprio di ciascuno di noi ed esclusivamente fa parte del nostro io. Inizialmente la cosa ha origine per il fascino del volto, la parola, la persona che ha incontrato. Ed è bene rimanere alla presenza di questa persona perché genera in te uno stato d'animo gioioso, festoso, pieno di promessa. La cosa quindi nasce come attenzione a ciò che l'altro provoca in me. È chiaro che la cosa, finché rimane nella prima impressione, ristagna e ha bisogno di uno sviluppo. E lo sviluppo consiste nell'accogliere l'intera realtà dell'altra persona. Per cui non c'è l'accoglienza di un aspetto o di un altro della persona, gli occhi, il volto, la voce, ma c'è l'accoglienza dell'insieme, della totalità dell'esistenza dell'altro. È come se si accendesse una luce sul volto di quella persona, per cui quella persona risplende davanti ai tuoi occhi. Poi la capacità di amare cresce e si forma un asse fondamentale che regge l'insieme degli amori della vita, perché le realtà buone della vita sono tante. Ma come in una pianta si forma e si afferma l'amore fondamentale. Questo amore fondamentale è il principio di identità della persona, perché ciò che tu ami più di ogni cosa, il luogo in cui cresce e si sviluppa la tua persona, quello è il tuo nome. L'amore fondamentale indica l'identità della tua persona. Tu sei ciò che ami fondamentalmente. Ecco il punto. E così nel trascorrere degli anni, se la presenza della moglie inizialmente poteva essere più un dato che arrivava a te, l'amore matura e io ho cura di me attraverso l'amore e la cura e l'attività per l'altra persona. E ogni gesto che viene fatto in casa, anche il semplice preparare da mangiare, esprime l'amore, un amore concreto. Un amore che dice: io voglio che tu viva, io voglio che tu non muoia, capite il punto? Per cui l'amore si trasforma in una cura per la vita dell'altro. Ecco il punto. La persona che vive in questo modo, capisce, il tempo non porta una usura del rapporto, ma continua e matura continuamente questo rapporto. Ecco che allora l'avere cura, il permanere e la crescita di questa affezione diventa l'identità permanente nel tempo della persona. Solo se la mia persona non è cresciuta nella libertà, allora continuo a essere preda di ciò che in quel momento mi colpisse. Sono come un'ape che va di fiore in fiore. È chiaro che ogni persona diventa dopo, come dire, un'occasione in cui una persona rompe il progetto di sé per seguire un altro. Ma il difetto è un deficit di libertà. Col matrimonio civile recente, veloce, molte persone hanno chiesto il divorzio. La maggioranza di queste persone era fra i 65 e i 70 anni. Capite cosa vuol dire? Una persona che non ha accolto responsabilmente la sua vita e ha la nostalgia di rivivere la giovinezza, capite il punto? Quando già con un piede nella fossa. È ridicolo, ma è tragico. È tragico perché è la vita di una persona che in quella determinata occasione manifesta la inconsistenza dell'io, dell'identità. Per cui il tempo non è stato una storia, perché non c'è stata storia, non c'è stata realizzazione attorno ad un amore fondamentale. È chiaro che una persona così facilmente diventa preda della badante cosia lunga, capisci il punto? Diventa una persona che diventa un trastullo. Il Signore, richiamandoci all'identità e alla permanenza nell'amore, non è che ci dia un ordine, un'imposizione, richiamo noi ad avere cura dell'identità della nostra vita, della consistenza della nostra vita. Occorre che noi riflettiamo sull'amore che diamo e che riceviamo, in modo da entrare realmente nell'identità di noi stessi con piena coscienza, in modo da sapere rendere ragione a noi stessi e alle persone che vivono con noi. In questo modo la nostra esistenza diventa una maturazione della persona e diventa anche un fatto culturale, perché ci dà una visione dell'umano e di noi stessi in modo adeguato secondo le esigenze elementari e fondamentali della nostra persona.